Saluto voi tutti nel nome del nostro Signore Gesù Cristo e siamo in grande aspettazione che Dio ci parli oggi. Prima che iniziamo a cantare dei cantici, qui sono state date delle chiavi di una macchina, credo siano di una Opel. Sono qui, colui al quale appartengono potrà poi prenderle dal fratello Smith. Prima che leggiamo una parola, vogliamo cantare un inno insieme da questo piccolo innario, vale a dire l'inno numero 7. Inno numero 7. Così qual sono. Grazie. Siamo in attesa che Dio ci parli oggi e noi possiamo esaminarci, ognuno di noi, cosa aspettiamo oggi da Dio, qual è l'atteggiamento del nostro cuore, cosa accade nel nostro cuore. Prima che il fratello Borg preghi con noi, vorrei leggere una parola dal Vangelo di Giovanni. Capitolo 16, verso 13. Vangelo di Giovanni, capitolo 16, verso 13. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie. Per questo ho detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Questa parola dovrebbe toccare i nostri cuori. Cosa aspettiamo da Dio? Ieri abbiamo ascoltato che dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Sono i nostri cuori in questo atteggiamento? Possiamo esaminare noi stessi, che possiamo riconoscere che Egli è in mezzo a noi. Sono i nostri cuori in questa predisposizione, che veniamo in preghiera in questa riunione e che possiamo ricevere nel nostro cuore quello che Dio ci presenta da parte sua. Preghiamo allora affinché Dio possa spandere il suo spirito su di noi e a coloro che lo aspettano possa egli dare la pienezza di ciò che abbiamo bisogno. Egli disse: egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Che possiamo in preghiera ascoltare la sua parola. Preghiamo per il predicatore, che possiamo sostenerlo, che possiamo ricevere la fede dalla predicazione e che possiamo essere anche riempiti con il suo spirito. Possa lo spirito di Dio questa mattina accamparsi intorno a noi. Per questo io prego. Amen. Per favore, alziamoci in piedi per pregare. Padre Celeste, ti ringrazio questa mattina. Noi abbiamo già ascoltato la tua parola. Tu hai sparso il tuo spirito, lo spirito di verità, sul tuo popolo. E noi ci siamo radunati questa mattina per avere una nuova esperienza con te, per sperimentare la potenza dello Spirito Santo che conduce in tutta la verità. Noi ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome per quello che tu hai già fatto ieri sera in mezzo a noi. E questa mattina noi siamo in grande aspettazione che tu possa avere la tua via in mezzo a noi, con ciascuno di noi, con i giovani e con gli anziani, con coloro che sono vicini e con coloro che sono lontani. Signore, noi ti glorifichiamo, noi lodiamo il tuo nome. Ieri abbiamo ascoltato che non dovremmo gettare via la nostra fiducia. No, noi vogliamo avere una piena certezza di fede, in piena fiducia, vogliamo entrare nella tua presenza questa mattina. Signore, per favore, dacci quello che tu hai preparato per noi oggi. Benedici il nostro fratello. Possa la potenza e l'unzione del tuo spirito essere sopra di lui e sopra ciascuno di noi. Benedici il tuo popolo questa mattina. Salva coloro che sono perduti. Guarisci gli ammalati. Libera coloro che sono legati. Per favore, Signore, aiutaci. Aiuta ciascuno di noi questa mattina. Noi te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Rimango ancora in piedi. C'è la consacrazione di una bambina. Cantiamo un coro e poi i genitori vengano di fronte con la bambina mentre cantiamo questo coro. Chi vuole intonare un coro? Qual è il nome della bambina? Sara. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, tu hai dato al nostro fratello e alla nostra sorella una bambina sana, Sara. Essi portano a te la loro figlia. Ricevila. Corona l'intera casa con la grazia e la misericordia. Caro Signore, noi consacriamo a te Sara. Sii misericordioso. Proprio come tu hai detto in quel tempo, lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. Benedici Sara, che possa essere consacrata a te il Dio vivente. Benedici l'intera famiglia. Nel nome santo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Certamente. Amen. Cantiamo meraviglioso, meraviglioso, Gesù è il Signore. Cantiamo ancora un coro, il coro numero uno. Qui è scritto: loro verranno dall'est e dall'ovest. E noi cantiamo adesso: noi veniamo, noi veniamo. Cantiamo: noi veniamo dall'est e dall'ovest. Cantiamo degno sei tu. Amen, amen. Potete sedervi. Vorrei chiedere se avete qualcosa in contrario se tolgo la giacca al fratello Frank. Un momento, per favore, fratello Smith. Grazie. Prima di tutto vi do i saluti da molti che hanno telefonato, dall'Africa in particolare, dalla Svezia, da qui e da là. Poi abbiamo saluti dal nostro fratello Ferdinand dall'Ungheria, saluti dal nostro fratello Adrian dalla Romania, saluti dal nostro fratello da Goma, possa Dio benedirlo. Saluti da Mosca, dai nostri fratelli e le sorelle là. Saluti dal fratello Pietro da Roma, dal gruppo là. Poi saluti, saluti al traduttore inglese. Oh, saluti dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle della Nuova Zelanda. Io dovrei ringraziare in modo speciale il nostro fratello Witzek per la meravigliosa traduzione in lingua inglese. Loro sono sopraffatti. Poi abbiamo saluti dalla Polonia, dal fratello Janosz, saluti da Nairobi, l'ho già menzionato, poi ancora saluti da Ottawa, Canada. Noi siamo realmente uniti con molti fratelli e sorelle. Il fratello Joseph da Kinshasa ha telefonato, anche altri hanno telefonato e mandano i saluti. Dunque oggi abbiamo il nostro fratello Elia in mezzo a noi da Kananga. Per favore alzati in piedi, Dio ti benedica in modo speciale. Proprio di recente sono stato là per la prima volta e Dio ha benedetto oltre misura e ha dato grazia. Dio ti benedica in mezzo a noi. Poi abbiamo il nostro fratello da Kinshasa, il fratello Mansari. Per favore alzati in piedi, uno dei traduttori. Voi tutti lo sapete, in Africa possono esserci tre lingue: inglese, francese e poi la lingua nativa, il dialetto che si parla là. E dov'è il fratello Tati? Per favore alzati in piedi affinché tutti possano vedere chi sono i due traduttori, uno in lingua francese e l'altro nella lingua locale. Dio vi benedica. Amen. Sì. Poi saluti pure da Porte Elizabeth. I fratelli hanno realmente telefonato da ogni parte. Loro sono uniti a noi e già aspettano che venga la visita di giugno e poi anche la visita a luglio. Entrambi i mesi sono riservati per l'Africa. Ora, mercoledì, andrò nell'Africa dell'Est e nel Sudafrica. E poi a luglio, per portare la preziosa e santa parola di Dio. Poi, noi tutti abbiamo ascoltato ciò che accade intorno a Gerusalemme, ciò che accade nel mondo arabo, come la richiesta è scritta nero su bianco, che Israele dovrebbe ritornare nei confini del 1967. E chi realmente conosce le cose, chi ha vissuto la dichiarazione dello Stato di Israele nel 1948, noi tutti sappiamo che un piccolo uomo, un giudeo nato in Polonia, alto circa 1,60 m, Ben Gurion, egli allora dichiarò lo Stato di Israele. Ma ecco il punto, fratelli e sorelle. Non è mai esistito uno Stato palestinese. Tutta l'area che è chiamata oggi Cisgiordania apparteneva alla Giordania. Nel 1964 ho viaggiato in autobus da Amman in Giordania fino a Gerusalemme. Ho attraversato la porta delle mandorle dall'est all'ovest, quell'area apparteneva alla Giordania e non era uno stato indipendente. Ed ora dovrebbe sorgere un altro stato che lo finanzierà. Anche questo è scritto da qualche parte qui, che l'Unione Europea vorrebbe dare 40.000 miliardi agli arabi. Loro tutti hanno abbastanza denaro, hanno abbastanza petrolio, ma i nostri miliardi dovrebbero andare là. E si può notare come la politica opera insieme con l'economia e come ogni cosa giunge alla fine adesso. E poi, un certo giorno, la pace sarà dichiarata. Non vogliamo entrare qui nei dettagli. Vogliamo semplicemente dire che non siamo soltanto nel tempo della fine, ma siamo arrivati alla fine del tempo della fine. Da un opuscolo del fratello Branham vorrei leggere qualcosa prima che leggiamo dei brani nella scrittura. Nella predicazione Il rapimento, il fratello Branham dice: egli ha predestinato che queste cose accadano, perciò deve pure mandarle. In primo luogo, quando egli si prepara a scendere dal cielo, allora viene il grido di risveglio. Cos'è? È un messaggio per radunare le persone. E poi la dichiarazione successiva, vedete? Lo sposo viene. Alzatevi e acconciate le lampade. E poi esse lo fecero. Alcune di loro scoprirono che non avevano abbastanza olio nelle loro lampade. Ma ora è il tempo di acconciare le lampade. È il tempo di Malachia 4 e Luca 17. E poi la citazione. In primo luogo va avanti il grido, poi la voce, poi la tromba. Attraverso il grido di risveglio, un messaggero prepara il popolo. La sposa sarà radunata. Poi la risurrezione dei morti avrà luogo e insieme andranno su. In primo luogo, il grido, il messaggio va avanti, attraverso il quale la sposa sarà radunata. Secondariamente, la risurrezione di coloro che dormono in Cristo, di coloro che si sono addormentati nelle altre epoche, ed essi saranno presi su insieme. Noi siamo adesso arrivati fin qui. L'unica cosa rimasta è che la Chiesa chiamata fuori deve stare di fronte al sole per maturare. In seguito verrà la grande mietitrebbia e poi il grano sarà portato nel granaio. E poi la dichiarazione è il mio messaggio. Ho sempre saputo che le guarigioni in quel tempo erano soltanto per attirare l'attenzione delle persone, perché io ero consapevole che il messaggio sarebbe venuto. Sì, il messaggio è venuto. Ancora una dichiarazione adesso. Perciò il messaggio chiama la sposa. Perciò il messaggio raduna la sposa. Noi tutti abbiamo compreso, anche quando il fratello Branham dice qui che il grano deve maturare, la scorsa domenica il fratello Rufa ci ha accompagnato all'aeroporto, un vecchio agricoltore. Già suo padre era un agricoltore. E noi abbiamo parlato riguardo al fatto che non cade alcuna pioggia. Ed egli disse: fratello Frank, quando non cade alcuna pioggia, e venne anche la parola ultima pioggia, quando il grano non riceve la pioggia, allora non ha la qualità di cui ha bisogno. Il grano ha bisogno dell'ultima pioggia prima della raccolta, affinché la giusta qualità sia nel grano. Voi tutti lo sapete che il fratello Rufa Senior e il fratello Zink, che è seduto qui di fronte, sono entrambi i primi che hanno ascoltato la parola di Dio nella Svizzera e l'hanno creduta con tutto il loro cuore. Il fratello Zink, proprio di recente, ha compiuto 90 anni, ed anche il fratello Kupfer ha 90 anni. E siamo così riconoscenti che il Signore vi ha benedetti e vi ha guidati. E quando di recente abbiamo sentito che il fratello Kupfer, a motivo del suo stato di salute, non poteva guidare più la macchina, è stata una tale afflizione per lui. E i fratelli hanno pregato al riguardo affinché egli potesse ancora guidare la macchina per andare nelle riunioni a Zurigo e a Krefeld. Cari fratelli e sorelle in età avanzata, possa Dio benedirvi. Possa Dio benedirvi oltre misura. E tutti coloro che viaggiano da lunghe distanze, da tutti i paesi vicini, per ascoltare la parola del Signore. Ed oggi, quando riflettevo su tutte queste cose, tramite quale passo della scrittura il Signore vuole parlarci, Matteo 24 è venuto a me, ed anche Matteo 25, ed anche altri passi della scrittura. Ma prima che leggiamo queste scritture, permettetemi di leggervi in primo luogo in 2 Corinzi capitolo 11. Qui, giusto il verso 2 fino al verso 4, per comprendere che abbiamo realmente un incarico divino e che non parliamo da noi stessi, che non presentiamo le nostre dottrine né i nostri pensieri, ma che oggi, come in quel tempo, si tratta di presentare a Cristo una casta vergine. 2 Corinzi, capitolo 11, verso 2. Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo, per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Noi tutti sappiamo quello che è accaduto nel giardino dell'Eden. Eva era una vergine e poi venne la seduzione e lei non fu più una vergine. E perciò Paolo scrive nel verso 3: ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo. È così importante essere condotti dallo Spirito Santo, come abbiamo già ascoltato nella parola di introduzione da Giovanni capitolo 16. E qui sta scritto, prima dei versi che sono stati letti, nel verso 8 in Giovanni 16, e quando sarà venuto, Giovanni capitolo 16 verso 8, e quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. No voi, no io, no un predicatore, ma sotto la predicazione lo Spirito di Dio opera in tutti coloro che credono il sermone. Poi sta scritto nel verso 9: di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Gesù Cristo, il nostro Signore, è il vincitore del Golgota. E noi siamo stati posti su un terreno di vittoria e rimaniamo fermi su esso finché passeremo dal credere al vedere. Nel verso 4 sta scritto: se uno infatti venisse a voi predicando un altro Gesù che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un altro spirito che non avete ricevuto, o un altro Evangelo che non avete accettato, ben lo sopportereste. Paolo ha dovuto rimproverare i Corinzi perché ricevevano tutte le cose e non le esaminavano, come è scritto in Atti capitolo 17. Ed essi esaminavano ogni giorno le scritture. Atti capitolo 17 verso 11: or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. E questo lo facciamo pure noi. Non abbiamo soltanto ascoltato il messaggio, e qui voglio enfatizzare qualcosa. Ultimamente si sente sempre parlare che i sermoni del fratello Branham sono di grande benedizione per le persone. È semplicemente meraviglioso come Dio mette fame per mezzo della sua grazia per leggere queste predicazioni, per andare profondamente in esse e lasciare che Dio parli. E così si può anche dire che la parola diventa sempre più chiara per ciascuno di noi. Tutto ciò che anni fa non era ancora stato rivelato, questo per grazia viene ora rivelato. Ciò che oggi realmente mi sopraffà è ciò che è scritto in Matteo 24 ed anche in Matteo 25. Per favore, abbiate davanti agli occhi ciò che viene letto adesso. Nel capitolo 24 il Signore ha parlato in merito a tutte le cose che si riferiscono al tempo della fine, in merito a guerre, rumori di guerre, in merito al fatto che sarebbero venuti molti seduttori. E giusto nel verso 4, in Matteo 24, verso 4, il nostro Signore ha detto, e Gesù rispondendo disse loro, guardate che nessuno vi seduca. E poi nel verso 6, voi sentirete di guerre e rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Ciò deve diventare così, ma non sarà ancora la fine. E poi viene descritto che genere di cose devono accadere in primo luogo e ciò che accadrà nell'ultimo periodo. E nel verso 11, e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. E poi, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. In un verso dice che non è ancora la fine, e poi il Signore dice cosa sarebbe accaduto prima. Guerre, rumori di guerre, terremoti. E poi nel verso 14, e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine. Prima di questo non è ancora la fine. E poi viene detto che genere di cose dovrebbero accadere prima che venga realmente la fine. Fratelli e sorelle, noi che viviamo adesso in questo tempo, lasciate che vi legga e che vi mostri ciò dalla parola di Dio. Poi voi stessi potete leggere tutto il capitolo, ma nel verso 27 sta scritto in merito alla venuta del Signore. Verso 27, infatti, come il lampo esce da Levante e sfolgora fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Vorrei che prestate attenzione adesso. Qui ci viene detto come il lampo esce da Levante e sfolgora fino a Ponente. Così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Ci sono naturalmente fratelli in seno al messaggio che annunciano ad alta voce che il Signore dal 1963 sta già discendendo. E poi, quando si guarda la loro prova, allora è semplicemente incomprensibile come sia stato possibile che la parola di Dio e ciò che il fratello Branham ha detto sia stato frainteso in tale maniera. E questo accade perché loro non investigano le sacre scritture. Ora, qualcos'altro. Non è soltanto detto ciò che avverrà prima del rapimento, ma anche ciò che accadrà dopo il rapimento. Dunque, dal verso 29, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Qui c'è la parola chiave. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, la Chiesa non attraverserà questo periodo di tribolazione. La Chiesa viene rapita prima. Ma il nostro Signore ha detto ogni cosa per quel che concerne qualsiasi venuta. Egli ha già detto tutto molto chiaramente. E poi, nel verso 32, ora imparate dal fico questa similitudine. Noi tutti lo sappiamo. In Osea, capitolo 9, nel verso 10, Israele è paragonato al fico, già nell'Antico Testamento. E qui, nel verso 33, leggiamo: così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi alle porte. E poi viene il verso 35: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E poi ci viene detto che quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, ma soltanto coloro che sono pronti avranno parte nel rapimento. E come l'abbiamo già letto nella citazione del fratello Branham, quelli che erano pronti e quelli che erano morti in Cristo risusciteranno per primi, e poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro. Un grande errore è l'espressione che Gesù ritorna in questa terra. Questa affermazione è diventata un laccio per molti. Quando Gesù Cristo, il nostro Signore, viene per il rapimento, naturalmente egli non mette i piedi da qualche parte su questa terra. No, ma come scritto in Primo Tessalonicesi, capitolo 4, dal verso 13 fino alla fine, che noi saremo rapiti e incontreremo il Signore nell'aria per andare con Lui alla cena delle nozze dell'agnello, affinché sia adempiuto e la sua sposa si è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino fino. Soltanto quando il Signore si rivelerà al popolo di Israele, quando egli scenderà mettendo i piedi sul monte degli ulivi, come è scritto nel profeta Zaccaria, quando egli stabilirà il suo regno sul monte Sion, allora egli scenderà di nuovo su questa terra, ma non al rapimento. Perciò il nostro Signore ha avvertito: quando diranno egli è qui o egli è là, non andate. Quando diranno egli è nel deserto o nelle stanze, non credetelo, non andate là, perché come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà il ritorno del Signore. E ciò che è potente è scritto qui, nel verso 39 fino al verso 41 in Matteo 24. E non si avvidero di nulla finché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del Figlio dell'uomo. Qui abbiamo, nella lingua tedesca, abbiamo non soltanto la venuta, ma il ritorno. Il ritorno. Nella lingua tedesca dice il ritorno. Ciò è molto importante. Ci sono diverse venute del nostro Signore, ma c'è un solo ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. La promessa è scritta in Giovanni 14. Io vado a prepararvi un posto, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Pensate un po' quant'è meravigliosa la descrizione di ciò che accadrà al ritorno del nostro Signore. Dal verso 40 fino al verso 42. Allora due saranno nel campo. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino. Una sarà presa e l'altra lasciata. Dunque, al rapimento accadrà qualcosa. Coloro che sono pronti saranno presi su per essere con il Signore per sempre. E coloro che rimangono indietro sperimenteranno la grande delusione. E poi busseranno alla porta quando sarà troppo tardi. Perciò nel verso 42 viene l'ammonizione del nostro Signore, indirizzata a ciascuno di noi: vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. E poi, fratelli e sorelle, qui l'abbiamo in un modo che non potrebbe essere più perfetto. La descrizione che i domestici avrebbero distribuito il cibo immagazzinato. Verso 45. Qual è dunque quel servo fedele e avveduto che il suo padrone ha preposto ai suoi domestici per dar loro il cibo a suo tempo? In collegamento con il ritorno del Signore, in collegamento con i segni del tempo, in collegamento con l'adempimento delle profezie della Bibbia nel tempo della fine, e chiunque legge tutti questi punti naturalmente comprenderà che noi siamo nel mezzo di questi sviluppi, che non dobbiamo più aspettare al riguardo. Ma ora noi siamo in questi sviluppi, E poi è scritto nel verso 46: beato quel servo che il suo padrone, quando egli tornerà, troverà facendo così. In verità vi dico che gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni. Egli sarà posto su tutto ciò che Dio ci ha dato, non solo una parte della rivelazione. Noi tutti sappiamo che sin dai giorni della Riforma c'è stato un risveglio dopo l'altro. Grandi uomini di Dio sono stati usati dal Signore. Anche dopo Martin Lutero, dopo Calvino, dopo Zwingli, dopo Schwingfield e chiunque fossero, Dio ha continuato ad andare avanti. E in ogni risveglio si è andati sempre più in profondità nella Sacra Scrittura. E in ogni epoca, tutti coloro che facevano parte della Chiesa del Dio vivente credevano il messaggio che veniva predicato. Loro non potevano credere più di quanto veniva predicato, perché la fede viene dall'udire. E perciò loro avranno pure parte quando il Signore ritornerà, perché nel loro tempo hanno creduto ciò che era stato predicato loro. E poi veniamo naturalmente attraverso i 500 anni. Ed ora, nell'anno 2017, saranno naturalmente 500 anni da quando Martin Lutero ha inchiodato le 95 tesi nella cattedrale di Wittenberg e quando fu fatta la breccia della Riforma. E questa breccia è stata importante per tutti gli altri risvegli che sono poi seguiti, fino al risveglio, alla svolta del secolo, affinché lo Spirito Santo cadesse. E Dio ha iniziato di nuovo ad operare. Questo è stato prima della Prima Guerra Mondiale. Ma chissà ciò che è accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando tutta l'Europa era un cumulo di rovine, specialmente la Germania, quando l'Europa era divisa, quando Berlino era divisa, quando c'erano soltanto l'est e l'ovest e la cortina di ferro. Chi avrebbe mai pensato che sarebbe stato ancora diverso? Ma qui abbiamo la citazione del fratello Branham: quando la parte est di Berlino sarà ridata, allora l'impero romano sorgerà come era anticamente. E naturalmente noi tutti l'abbiamo testimoniato, che ciò che noi pensavamo fosse impossibile è diventato possibile, affinché la parola di Dio possa essere portata realmente in tutto il mondo. Ed anche tutti i nostri fratelli e le sorelle dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud, possano essere chiamati fuori. Io ricordo ancora la meravigliosa esperienza quando ho ascoltato la voce, la sposa dell'Europa dell'est sarà chiamata. E quando questo accade, allora di alle persone che la mia venuta è molto vicina. E in questa esperienza io ero in un grande edificio e ho guardato dalla piattaforma sulle persone e molte sedie erano ancora vuote. Poi ho guardato alla mia sinistra e si è aperta una porta d'emergenza ed il primo fratello è entrato con il suo gruppo. Io mi girai così e lo salutai. E il gruppo andò avanti e poi venne il fratello successivo con il gruppo successivo, il fratello successivo e il gruppo successivo. E quando questa esperienza terminò, io guardai sulla folla di persone e neanche una sola sedia era vuota. Tutte le sedie erano occupate in questo grande edificio. Dopo che Dio ha chiamato fuori da ogni popolo, lingua e nazione, allora il numero sarà completo. E noi realmente possiamo vivere adesso in questo tempo. Ma ora, ora veniamo al capitolo 25. Per favore, ricordate ciò che è scritto in Matteo capitolo 24. Ricordatelo. Ed ora veniamo al capitolo 25. Allora, quando tutto questo accade, ciò che abbiamo appena letto, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade uscirono fuori incontro allo sposo. Allora, in quel tempo, quando ogni cosa del capitolo 24 giunge a compimento, quando sperimentiamo tutto ciò, che il fico comincia a fiorire, tutto ciò che è scritto, guerre, rumori di guerre, pestilenze, tutto ciò che è scritto, lì noi viviamo adesso. E perciò è scritto allora. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. No 500 anni fa, ma ora, adesso, in cui tutte le profezie della Bibbia giungono a compimento. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade uscirono fuori incontro allo sposo. Chi ha parlato della sposa e dello sposo? Non so se avete notato ciò, soltanto Giovanni il Battista. E gli disse: ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Paolo, il più grande uomo di Dio del Nuovo Testamento, non ha usato neanche una sola volta la parola sposa, neanche una sola volta. Il suo compito era di scrivere alla Chiesa in merito ai doni, in merito al tempo della fine, in merito a tutto ciò che la Chiesa deve sapere. Egli l'ha messo per iscritto, ma poi Giovanni era sull'isola di Patmos. Ed egli vide il Signore come figlio dell'uomo camminare in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Egli udì la voce dell'Onnipotente e poi fino ad Apocalisse 19, verso 7. E la sua sposa si è preparata. Dunque, allora, quando tutte queste cose accadranno, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade uscirono fuori incontro allo sposo. E questo è il nostro tempo, il tempo della chiamata fuori, il tempo della separazione, il tempo della preparazione. L'entrare in armonia della sposa con lo sposo ha luogo adesso, nella presenza di Dio, nelle riunioni che il Signore ci dà per mezzo della sua grazia. e non c'è alcuna discrepanza. Permettetemi di riferirmi ancora una volta a quanto detto ieri sera. Non soltanto le grandi chiese di Stato hanno la dottrina della Trinità e il battesimo trinitario. Loro ne hanno fatto delle colonne, non soltanto loro. Il loro credo ha talvolta 9 punti. Nei primi tempi, quando predicavo nelle denominazioni, allora sapevo esattamente che all'entrata c'era scritto il loro credo. E del continuo l'ho letto anche nel Sud America e nell'America centrale. Loro espongono semplicemente il credo, il dogma all'entrata, affinché tutti sappiano ciò che viene creduto, senza eccezione. Tutte le comunità hanno il credo di Nicea. E voi tutti sapete naturalmente cosa c'è in esso. Il Padre è eterno, il Figlio è eterno, lo Spirito Santo è eterno, il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio. E loro fanno dell'unico Dio che si è rivelato a noi come Padre nel cielo e che si è rivelato nel suo unigenito Figlio sulla terra e in noi per mezzo dello Spirito Santo, loro ne fanno 3 persone differenti. Ed ora noi veniamo al punto veramente critico. Fratelli e sorelle, quando il Signore Dio, il 7 maggio 1946, tramite una diretta chiamata celeste, quando ha incaricato il fratello Branham, sì, poi ci sono stati dei fratelli alla fine del 1948 e del 1949, erano così sopraffatti di ciò che Dio faceva, ed è realmente accaduto. Cose straordinarie sono realmente accadute, i ciechi ricevevano la vista sul posto, gli zoppi camminavano sul posto, i paralitici prendevano le loro lettighe e se ne andavano. Io l'ho visto, ero là. E tutti questi grandi uomini che poi iniziarono la loro opera missionaria, sapete? Sapete in cosa sono inciampati? C'erano soltanto 2 punti dottrinali. Loro non sono inciampati per il fatto che i ciechi ricevevano la vista, che migliaia e migliaia si radunavano sotto le cheggiare della parola. La più grande riunione ebbe luogo a Bombay, India, e a Durban, Sudafrica. Più di 300.000 persone erano presenti in queste riunioni. Ogni cosa era bella. Oh, egli è un grande uomo di Dio. Non sono mai accadute queste cose che vediamo ora. E io ricordo quell'evangelista per il quale dovevo diventare il manager in Europa nel 1960. Egli venne qui a Krefeld in macchina, una grande Opel, e mi mostrò una villa nella città in cui avrei dovuto dimorare. E questa Opel Capitan sarebbe stata mia. E poi venne l'ammonizione in un sogno. Non vendere la tua primogenitura. E Dio sapeva esattamente, per favore, questo è stato nel 1960, ma io sapevo esattamente che non ero ordinato ad essere un servitore dell'uomo, se poi dovevo servire Dio. Ma qui c'è il punto particolare. Loro rimproveravano al fratello Branham il fatto che rigettava la dottrina della Trinità ed anche il battesimo trinitario. Questi erano i 2 motivi per i quali rigettavano l'uomo di Dio, il fratello Branham, che aveva ricevuto una chiamata diretta come l'aveva ricevuta Mosè e che era collegata al piano di salvezza. Questi erano i motivi. Egli rigetta la dottrina della Trinità. Egli rigetta il battesimo trinitario. E allora anche questi fratelli pentecostali sono andati così lontani che hanno detto: egli è un falso insegnante. Questo era realmente collegato con molta pena. E perché dico questo ora? Quando tutte queste comunità, quando tutte le chiese di Stato, non importa quali, anglicane e qualunque possa essere sulla terra o in che genere di nazione, quando tutte queste chiese di Stato rimangono nella dottrina di Roma, allora, per conto mio, che sia così, io non posso cambiarlo. Ma le persone che affermano di avere bevuto dal calice del Signore, che affermano di essere riempiti con lo Spirito Santo, che affermano di aver ricevuto un ministero, che pregano per i malati e profetizzano, e poi rigettano un uomo mandato da Dio. Non esaminano la parola di Dio per vedere che la parola Trinità non è scritta neanche una sola volta nella Bibbia. La parola Dio Trino non è scritta neanche una sola volta nella Bibbia. Neanche una sola volta dice: il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio. Neanche una sola volta. E per favore, rimanete seduti. Non c'è un solo atto in questa parola di Dio che sia stato fatto nella formula trinitaria. Neanche un solo atto, neanche uno. Tutto ciò che fate in azioni o opere, fatelo nel nome del Signore Gesù Cristo. Questo è il nome del patto del Nuovo Testamento. Ed ora veniamo alla domanda. Non leggono i fratelli la parola? Non è mai venuto loro in mente di porsi la domanda se forse nella loro denominazione, per quel che concerne l'insegnamento, sono nell'errore? Ma quello che Dio ha fatto lo prendono come loro conferma. E lì c'è il loro laccio, la loro perdizione. Dio non conferma il predicatore, Dio conferma la parola che viene predicata, e non importa chi predica la parola, se viene creduta, allora potete avere un'esperienza con Dio. Io lo dico con una grande pena. Anche qui, in questa nazione, ho conosciuto tutti dal 1949, tutti i gentiluomini nelle chiese pentecostali, nelle chiese del pieno Vangelo. Ho persino portato la valigia all'uomo più importante a Kassel. E quando sono andato a Erzhausen in macchina da Krefeld, sono andato fin là in macchina con alcuni fratelli per parlare riguardo al ministero del fratello Branham. Chi era con me? Due o tre dovrebbero essere ancora qui oggi. E quel giorno io non lo dimentico. Il rappresentante si alzò in piedi. Io avevo mostrato la foto con la luce soprannaturale sopra il fratello Branham e dissi: fratelli, per favore, pensate a ciò. Qui c'è una chiamata divina, un incarico divino. Per favore, non peccate. E questo rappresentante venne verso di me, prese la foto con la colonna di fuoco dalla mia mano e la buttò a terra. Ed egli disse: questa foto non ha nulla da dirmi. Potete immaginarvi come mi sono sentito in quel momento, sapendo che qui non c'era soltanto una chiamata, ma una promessa. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Egli restaurerà ogni cosa. Ecco come è scritto. Perché questi gentiluomini non esaminano le scritture? E in seguito loro hanno diffuso che William Branham era un falso insegnante. E poi i due punti che abbiamo toccato adesso vengono menzionati là. Quanto riconoscenti noi possiamo essere, fratelli e sorelle, che il Signore ci ha chiamati fuori da tutte queste prigioni spirituali e ci ha posti nella libertà dei figli di Dio, affinché possiamo credere, come ha detto la Scrittura, che tutti gli altri credano ciò che loro pensano sia giusto. Noi crediamo, come ha detto la Scrittura. E noi siamo realmente riconoscenti. Forse anche questo da ieri sera. Pensate un po' questo. Quando la Scrittura dice un Signore, una fede, un battesimo, allora si intende dire il Signore in tutta la Sacra Scrittura. È il battesimo che viene confermato in questa parola. È la fede che una volta per sempre è stata tramandata ai santi. Fratelli e sorelle, ricevetelo. È l'indescrivibile grazia di Dio, il quale ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché potessimo vivere ora, affinché potessimo ascoltare la sua parola adesso e accettare in fede Matteo 25. Allora, quando tutte queste cose accadono, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Siete usciti? Avete preso le vostre lampade? Sono riempite con l'olio? Avete la rivelazione tramite lo Spirito di Dio? Che siete una vergine savia? Che siete predestinati ad appartenere alla sposa dell'agnello? Vedete, noi non ci consultiamo con carne e sangue, ma crediamo, come ha detto la Scrittura. Per favore, ricevetelo come parola del Signore. Allora, quando tutte queste cose accadono, quello che il Signore ha detto, fino al cibo che deve essere distribuito al tempo convenevole, in effetti tutto ciò che il Signore ha detto qui, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. Il Signore ha sempre parlato in parabole. Che sia un milione, nessuno lo sa. Ma Dio diede ad Abramo la promessa. Come il numero delle stelle del cielo non si può contare, e come la sabbia sulla riva del mare, così sarà il numero della tua discendenza. Io credo che sia valsa la pena il Golgota. Io credo che la redenzione, la riconciliazione con Dio è valida per tutti coloro che credono. Permettetemi che legga in Romani e poi anche in Colossesi. In primo luogo leggiamo in Romani capitolo 5 per avere davanti a noi quanto fedele è Dio, come Egli vuole il nostro bene, come Egli ci conduce nelle ricchezze della Sua parola e della Sua grazia. Qui in Romani capitolo 5 versi 18 e 19. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure, con un solo atto di giustizia, la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Verso 19. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. I molti saranno costituiti giusti. Colossesi capitolo 3, una meravigliosa parola. Colossesi capitolo 3 dal verso 1. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Qui abbiamo la descrizione dei veri credenti che sono morti con Cristo, essendo sepolti con Lui e risorti insieme a Lui a nuova vita. Noi abbiamo già ricevuto vita eterna. La nostra anima è salva. Noi aspettiamo semplicemente il mutamento dei nostri corpi. E Dio farà grazia che in tutte le prove, e le prove aumenteranno, proprio come Israele è stato frainteso e combattuto, fratelli e sorelle, non c'è un'altra nazione alla quale il signor Barroso o qualche altro uomo oserebbe dire: questo dovete ridarlo, questo potete tenerlo. È realmente soltanto riguardo ad una sola nazione sulla terra, riguardo ad un solo popolo eletto di Dio nell'ambito naturale. E tutti i nemici pensano che possono decidere su questa nazione. E poi Dio ha detto in anticipo attraverso il profeta Gioele che egli avrebbe giudicato tutti i popoli che dividono il suo paese. Ve lo leggo, è scritto nel profeta Gioele. è una minaccia di giudizio per coloro che dividono il suo paese. E noi tutti sappiamo che anche queste cose devono adempiersi. È l'adempimento della profezia biblica nel tempo della fine. Noi potremmo andare realmente da un profeta all'altro e potremmo del continuo leggere e mostrare che noi viviamo nell'adempimento delle profezie della Bibbia. Qui è scritto in Gioele capitolo 3 verso 2. Gioele capitolo 3 verso 2. Radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat, e là eseguirò il mio giudizio su di loro, per Israele, mio popolo e mia eredità, che hanno disperso fra le nazioni, dividendosi quindi il mio paese. Il Dio Onnipotente ha detto: loro dividono il mio paese. E ciò accade davanti ai nostri occhi. Anche il resto delle profezie della Bibbia per il tempo della fine ci ricorda Matteo 25. Allora, quando tutte queste profezie della Bibbia giungono a compimento in merito al popolo di Israele, in tutto il mondo, nelle nazioni, tutte le catastrofi naturali, come non ci sono mai state prima, quando tutte queste cose giungono a compimento, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. E noi viviamo in questo tempo. E voi siete parte della chiamata fuori. Voi avete saputo che non è il messaggio di un uomo, ma è la parola di Dio con tutte le promesse per questo tempo. Ancora un passo della scrittura in 2 Corinzi, capitolo 6. 2 Corinzi, capitolo 6. Qui l'apostolo Paolo parla come dovrebbe essere in mezzo ai santi e come sarà in mezzo ai credenti. Leggiamo dal verso 1. Come collaboratore di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano. Verso 2, poiché egli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Possiamo applicare questa parola per il nostro tempo? Possiamo dire: eccolo ora il nostro tempo favorevole. Ora è il tempo per ciò che Dio ci ha promesso. Tutte queste cose accadono davanti ai nostri occhi. Qui non dice che il tempo verrà, ma eccolo, ora, ora. Deve sempre arrivare il tempo in cui la parola di Dio diventa una realtà. Ora, non fra un po' di tempo, ora è il giorno della salvezza, il nostro tempo favorevole. non verrà, è adesso, è già venuto. Dio ci ha già visitati per grazia e ha mandato il suo servitore con il messaggio della parola di Dio. E poi dice, nel verso 3, noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa, affinché non sia vituperato il ministero, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio, nelle molte sofferenze, nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette. La vita di Paolo non era facile. Ha dovuto passare molte prove, molte afflizioni, nelle distrette, ma egli portava la parola del Signore. I portatori della parola devono attraversare delle prove che nessun altro deve attraversare. Nel verso 5, nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Egli ha attraversato molte cose come portatore della parola. Fratelli e sorelle, il nostro Signore ha preso ogni cosa su di sé. Egli è stato disprezzato, è stato rinnegato, è stato sputato, deriso, e persino sulla croce del Calvario qualcuno avrebbe potuto avere l'impressione: ora egli ha fallito. Egli non aveva fallito. Egli è andato lungo la via per voi e per me. E come per la disubbidienza di uno solo la morte è venuta su tutti, così tramite l'ubbidienza del secondo Adamo, la grazia, la salvezza, la giustificazione è venuta. E noi possiamo essere semplicemente riconoscenti per questo. Ricordatevi di me quando talvolta devo attraversare delle prove che gli altri non devono attraversare. Verso 6, con purità, con conoscenza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto. Ed ora vengono i due versi importanti. Con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia, a destra ed a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama, come seduttori e pur veraci. Sì. Qui Paolo esclama quello che mi è stato detto nel cuore, nella parola di verità. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La mia parola è la verità, dice il Signore. Ed egli dice: tutti coloro che sono per la verità ascoltano la mia voce. Fratelli e sorelle, accettatelo oggi. Voi siete della verità. Voi avete trovato grazia, siete diventati figli di Dio tramite la fede nell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. Egli è stato ferito affinché noi fossimo guariti. Egli è stato colpito affinché potessimo essere salvati. Ogni cosa è accaduta. Per favore, non dimenticate il pensiero principale. Allora, quando tutte queste cose accadono, e il nostro Signore ha detto: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora rialzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Fratelli e sorelle, noi lo vediamo. Noi vediamo pure tutti i falsi profeti. Vediamo tutte le persone che vengono fuorviate e che persino fuorviano altri, che semplicemente non ritornano alla parola, ma rimangono in ciò che essi hanno preso come loro tradizioni. Ed ora noi abbiamo la grazia di testimoniare che ogni opposizione si arrende. La disubbidienza ha trovato la sua fine e la fede e l'ubbidienza hanno preso il controllo nella nostra vita, che noi realmente possiamo dire con tutto il nostro cuore: la tua volontà sia fatta. Anche per voi, cari fratelli e sorelle, voi che portate il vituperio di Cristo ed anche il nostro vituperio, noi che predichiamo la parola, portate semplicemente il vituperio, ne sarà valsa la pena. E come in quel tempo con Paolo, noi non veniamo meno, ma a Cristo sarà presentata una casta vergine che non può essere più sedotta, perché essa è sotto la diretta guida dello Spirito Santo ed ha ricevuto la parola di Dio tramite rivelazione. Naturalmente noi non crediamo perché altri credono, noi crediamo perché il Signore ci ha parlato per mezzo della sua parola. Così è stato con Abramo e così è con noi. Per favore, prendetelo con voi. Allora, quando tutte queste cose si adempiano davanti ai vostri occhi, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. E se si legge il verso 10, lì sta scritto: e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Anche questo giorno serve allo scopo che noi veniamo preparati, che abbiamo un accordo interiore con ogni parola di Dio, con tutte le promesse che sono naturalmente sì ed amen. E non è soltanto scritto così in 2 Corinzi capitolo 1 verso 20. È scritto nel vostro e nel mio cuore. Tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. E noi siamo figli della promessa e riceviamo lo spirito della promessa che ci guida in ogni verità. Avete compreso tutti? Avete compreso? Il Signore lo disse anche in quel tempo. Avete compreso tutto ciò? Leggete semplicemente gli ultimi versi in Matteo 13. Là il Signore ha chiesto: avete compreso tutto questo? Ed essi dissero: sì, Signore, noi abbiamo compreso. Dunque, la parola predicata, la parola scritta, deve diventare la parola rivelata, deve diventare la parola vivente. E poi, come con Abramo, come è stato con Abramo, che il Signore ci parla personalmente, ed anche oggi Egli ci ha parlato personalmente attraverso la sua parola. E noi abbiamo la garanzia nella scrittura che tutti coloro che ascoltano ora la voce dello sposo e che ubbidiscono alla sua voce, loro appartengono alla sposa dell'agnello che presta ascolto alla voce dello sposo. Allora, Quando tutte queste cose accadono, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che possiamo appartenere alle vergini avvedute e che possiamo essere pronti al ritorno del Signore. Io lo credo. Lo credo anche per voi. Non ho alcun dubbio. Credo che tutti coloro che credono la Scrittura adesso sono giustificati davanti a Dio e che nessuna accusa può essere più qui. Chi può accusare gli eletti di Dio? Cristo è colui che li giustifica. Chi vuole condannarli se ora siete già salvati? Benedetto e lodato sia il nostro Signore. E questo Vangelo del Regno di Dio, con tutto ciò che va con esso, viene predicato ora in tutte le nazioni. Quale testimonianza! E tutti coloro che sono proprietà di Dio ascoltano l'ultima chiamata. Uscite fuori, separatevi e consacratevi a Dio. Il Signore, l'Onnipotente Dio, possa benedirci. La sua presenza è oggi in questo edificio. Noi siamo nella presenza di Dio. Oggi Egli ha parlato ad ogni cuore, senza eccezione. Tutti noi abbiamo compreso oggi in che tempo viviamo. E allora il regno dei cieli sarà così com'è ora. L'ultima chiamata viene fatta echeggiare e lo sposo è colui che chiama la sua sposa. E noi abbiamo udito la sua voce e possiamo seguirlo e credere in lui. A lui, l'Onnipotente Dio, che ha vegliato sulla sua parola, possa egli benedire tutti. Possa farci grazia. Ci sarebbe qualcuno qui che vorrebbe essere battezzato? La condizione è: credi nel Signore Gesù Cristo. La condizione è: ravvedetevi e siate battezzati ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per confermare che abbiamo ricevuto il perdono dei peccati. Il perdono non è nel battesimo. Il perdono viene attraverso il sangue che è stato sparso sulla croce del Calvario. Il battesimo è una conferma che noi crediamo che i nostri peccati sono stati perdonati e che siamo diventati proprietà del Signore. Vorrei chiedere se qualcuno qui vorrebbe essere battezzato in acqua oggi. Alzate semplicemente la vostra mano. C'è qualcuno qui? Altrimenti aspetteremo per la prossima volta. Io dico sempre: un momento, c'è qualcuno? 1, 2, 3, 4. Per favore, alzatevi in piedi. Alzatevi in piedi, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, bello. Allora, dopo questo servizio, avremo il battesimo e tutti sono invitati a venire. Noi ringraziamo Dio per la sua parola. Anche oggi la sua parola non è ritornata a vuoto, ma ha compiuto ciò per cui è stata mandata. E ora ci alziamo in piedi e insieme pregheremo il Signore. Pregheremo il Signore insieme. Porteremo tutte le richieste di preghiera, tutte le richieste di preghiera che sono nel nostro cuore, nella nostra vita, noi le porteremo al Signore ed egli farà ogni cosa bene. Ogni volta, quando le persone si radunavano dove il Signore era presente, là qualcosa accadeva. I peccatori venivano perdonati, i malati venivano guariti, i lebbrosi venivano mondati. Il Signore è presente per confermare la sua parola in ognuno di noi. Noi non andiamo dietro ai sentimenti, ma andiamo secondo la fede. Oh, se tu potessi credere, vedresti i miracoli. Forse voi sentite ancora dei dolori. Ricevetelo semplicemente per fede. Per i suoi lividori sono stato guarito. Così pregheremo insieme adesso e chiederemo a Dio di confermare la sua parola in ciascuno di noi. E prima che lo dimentichi, lasciatemi chiedere: abbiamo tutti compreso ciò che è scritto in Matteo 25, verso 1? Allora, il regno di Dio o il regno dei cieli? E noi possiamo vivere in questo tempo e vedere il compimento di quello che è stato annunciato 2000 anni fa. Noi possiamo sperimentarlo adesso per mezzo della sua grazia. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Rallegriamoci e festeggiamo in esso. Cantiamo con piena convinzione. Questo è il giorno. C'è nel cuore di qualcuno di venire qui di fronte affinché ci uniamo in preghiera? Allora vi chiedo che tutti coloro che vorrebbero essere battezzati vengano qui di fronte, ed anche tutti coloro che hanno delle speciali richieste e vorrebbero portarle insieme a noi al Signore. Sentitevi a vostro agio e venite qui di fronte mentre cantiamo di nuovo questo coro. Questo è il giorno. Per favore, venite un po' più vicini. Parlate tutti il tedesco? Venite qui di fronte. Amen. Amen. Questo è il vostro giorno. Il vostro giorno che il Signore ha fatto per voi, che ha fatto per noi tutti. Un giorno speciale. Sì. Vorresti venire un po' più avanti, fratello Arben? Tutti coloro che parlano francese dovrebbero ascoltare. o il fratello Kupfer. Saremo brevi, ma questo è realmente il giorno che il Signore ha fatto per voi. Cari fratelli e sorelle, oggi voi avete riconosciuto. Allora il Regno dei Cieli, allora quando tutte queste cose accadono, allora Dio farà il compimento. Dio chiamerà gli ultimi fuori, preparandoli affinché a Cristo sia presentata una casta vergine. Fratelli e sorelle, sono realmente toccato nel mio intimo, sono sopraffatto della parola, della presenza di Dio, e come lo Spirito di Dio ha rivelato la sua parola, mostrando il giusto collegamento al momento giusto. Ora, prima che preghiamo, vorrei chiedere che tutti i fratelli nel ministero che sono qui oggi vengano sulla piattaforma affinché possa pregare anche per loro. Il nostro fratello Eliezer, il nostro fratello da Kinshasa, i nostri fratelli da ovunque possiate venire, da Montreal, da ovunque possiate essere, tutti i fratelli nel ministero. Per favore, venite ora qui di fronte. Fratello Müller, per favore, vieni. Chi altro è qui, quale ministro della parola? Per favore, venite qui di fronte. Noi pregheremo insieme e chiederemo a Dio di benedirvi. Dov'è il fratello del Brasile? È ancora qui? Sì, le persone del Brasile ora devono parlare pure lo spagnolo. È stata introdotta come materia obbligatoria. Per gli anziani è un po' più difficile, ma i giovani devono apprenderla. Caro fratello Eliezer, quale chiesa del Dio vivente, noi ti auguriamo con tutto il nostro cuore le benedizioni di Dio. Servi il Signore nella tua nazione e ovunque il Signore ti condurrà. Possa la parola di Dio essere trovata nella tua bocca e nel tuo cuore in ogni tempo. Dio ti benedica riccamente. Amen. Caro fratello, la stessa cosa è valida per te. Possa il fedele Dio essere con te e possa Egli benedirti. Possa Egli benedire la sua parola nella tua bocca. Porta i saluti con te. Caro fratello, la stessa cosa vale per te. Il Signore Dio ti benedica e sia con te. Possa Egli darti la sua parola in ogni tempo. Possa Egli benedire tutti coloro che ascoltano la sua parola dalla tua bocca. La stessa cosa vale per te, caro fratello. Il Dio Onnipotente possa benedirti, possa usarti per stabilire delle relazioni. Il nostro fratello è già stato in Cina e a Cuba. Dio lo ha usato in modo potente per instaurare delle relazioni. Dio ti benedica. Caro fratello, il Dio Onnipotente ti benedica e sia con te. Possa fortificarti nella fede. Accettalo. Portalo con te. Caro fratello, il Dio Onnipotente possa benedirti. Il nostro fratello con altri tre fratelli è stato alcuni giorni a Jeffersonville. Oggi egli è qui come testimone che in questo luogo la parola vivente viene predicata, che nessun uomo viene glorificato, ma che Dio riceve tutta la gloria per sempre. Dio ti benedica. Caro fratello, il Signore Dio ti benedica in modo potente. Porta i saluti con te a Kinshasa, dove abbiamo avuto potenti riunioni. Il Signore benedica la tua bocca, benedica la parola nella tua bocca, e che tu possa essere di benedizione ovunque. Ora, per tutti coloro che sono venuti qui di fronte, quanti vogliono consacrare oggi la loro vita al Signore interamente? Chi vuole consacrare la sua vita al Signore? O sono soltanto delle richieste di preghiera che abbiamo? Ma volete consacrare la vostra vita al Signore? Ora pregheremo insieme. Per favore, credete ora, credete che Dio è presente adesso. Credete che il Signore vi ha parlato a noi tutti. Credete che Egli sta dietro la sua parola. Egli ha detto: chi viene a me, io non lo caccerò fuori. Egli riceve ciascuno di voi, guarisce ogni malattia, perdona ogni iniquità, Egli ripara ogni danno. Ora chiediamo ai nostri due fratelli, al fratello Müller e al fratello Smith, di pregare con noi. Prego, fratello Müller. Fedele Dio onnipotente, grazie Signore per la tua preziosa e santa parola che ci è stata data con tale chiarezza oggi, specialmente la parola della profezia. Siamo stati esortati a prestare attenzione ad essa come una luce che splende il luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei nostri cuori. Benedetto sia il tuo meraviglioso nome. Io ti prego affinché tu possa toccare ciascuno, affinché tu possa adempiere la tua parola in ciascuno. Benedetto sia il tuo santo nome per la tua potenza. Io ti adoro con tutto il mio cuore. Per favore, manifestati in modo potente, specialmente per gli ammalati. Possano tutti essere guariti. Benedetto sia il tuo meraviglioso nome. Ricevi tutta la gloria nel nome di Gesù. Amen. Grande Dio, noi ti ringraziamo, Dio del cielo e della terra, che tu confermi ancora la tua parola davanti a noi e al mondo intero. Abbiamo testimoni che tu hai parlato loro per mezzo della tua parola. E ora loro sono pronti, Signore, a portare la testimonianza che hanno ricevuto la tua parola, che hanno ricevuto te. Noi ti ringraziamo che tu ci hai fatto grazia di credere la tua parola. Signore Gesù, per favore, dona grazia adesso che la tua parola possa essere portata e che la tua parola ancora chiami fuori le persone. Oggi loro faranno un patto di buona coscienza. Per favore, sii misericordioso con ciascuno di noi.
Amen.
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 Amen. Per favore, ricevetelo per fede. Come certo che il nostro Signore ha detto: a chi rimetterete peccati saranno rimessi. Il perdono è trasmesso attraverso la predicazione, e tutti coloro che credono la predicazione ricevono il perdono dei peccati. E così io posso dire per fede: voi che avete ricevuto la parola di Dio oggi per fede, i vostri peccati sono perdonati tramite il sangue dell'agnello. Siate benedetti. E tutta l'assemblea, fratelli e sorelle, non dimenticatelo. Questo è un giorno speciale che il Signore ci ha dato. Mettete ogni parola nel vostro cuore e meditate su essa ogni giorno. E voi vedrete che la parola scritta è diventata la parola rivelata. Avete compreso che genere di grazia Dio ci ha dato? Questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi. Questo è il nostro tempo nel regno di Dio. E il Signore completa la sua opera. Voi che sarete battezzati, ricevetelo per fede. Avete accettato Gesù Cristo? Avete riconosciuto per fede che siete morti con Cristo? Che siete stati crocifissi con Lui? Che siete sepolti con Lui e risuscitati con Lui a nuova vita? Come Eva fu presa fuori da Adamo, così la sposa dell'agnello è stata presa fuori dal Redentore. Quando il suo fianco fu aperto e quando il sangue uscì fuori, il sangue del nuovo patto, carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Come è scritto in Efesini capitolo 5. Oh, Dio sia ringraziato. Lodate con me il nome del Signore, perché Egli ha fatto grandi cose in ciascuno di noi. A Lui sia l'onore e la lode. Signore Dio potente, questo è il giorno che Tu hai fatto per tutti coloro che sono venuti di fronte, per tutti coloro che sono rimasti dove sono. Tu hai fatto questo giorno per noi. E noi ti ringraziamo per il grande privilegio che possiamo ancora radunarci da ogni popolo, lingua e nazione. Benedici tutti i nostri fratelli e le sorelle su tutta la terra. Tutti coloro che adesso ascoltano, che il braccio di Dio possa essere rivelato loro e a noi. Caro Signore, noi glorifichiamo la potenza del Tuo sangue, della Tua parola e del Tuo Spirito. Benedici tutti i fratelli nel ministero in ogni popolo, lingua e nazione. Usali per distribuire il cibo spirituale, per predicare la parola, finché gli ultimi possano essere chiamati fuori. Benedici anche me nel viaggio che è davanti a me nei 5 paesi dell'Africa. Sii misericordioso, Signore, fa grazia, fa grazia. Benedici specialmente il fratello Tati, che ha fatto pure i preparativi per le riunioni, sia la traduzione e qualunque cosa possa essere. Benedici il nostro caro fratello, benedici tutti i fratelli che traducono, benedici tutti i fratelli nelle cabine che traducono, benedici tutti coloro che ascoltano. Oh Signore, Dio onnipotente, oggi il mio cuore è in modo speciale ripieno di riconoscenza, di lode e adorazione. Alleluia! 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 Lode e onore, lode e ringraziamento, lode e ringraziamento. Cantiamo, noi diamo tutta la gloria a Gesù. cantiamo Degno sei tu.
Alles Volk sage Amen.
E tutti dicano Amen.
Und alles Volk sage Halleluja.
Tutti dicano Halleluja.
Und heute sagen wir nicht der Segen.
Ed oggi non diciamo Dio ti benedica, ma diciamo il Signore ci ha benedetti. Il Signore ci ha benedetti. Voi tutti andate in pace. Ringraziate Dio. Ringraziate Dio. Ringraziatelo. Ringraziate il Signore per questo giorno. Chi desidera che io imponga le mani, ma in realtà non è necessario. Il Signore vi ha imposto le mani. Voi siete incisi nelle palme delle sue mani. Credetelo, credetelo. E ciò avverrà. Il Signore, il Dio Onnipotente, sia con voi. Usciamo in riverenza. Possano tutti i genitori vegliare sui bambini, nella casa di Dio e nei locali. Possa la pace di Dio e la riverenza di Dio essere con voi. Voi chiedete ancora di pregare? Dio Onnipotente, tu sai per che cosa prega la nostra sorella. Lei è venuta in fede. Donale ciò. Ricevi da Dio ciò per cui hai pregato nel nome santo di Gesù. Amen. Dio nostro Padre, io ti prego, sii con la nostra sorella. Tu conosci il cuore, la vita. Ricevi tutte le benedizioni di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen. Caro Signore, io prego che la vita di questo mio caro fratello sia riconsacrata a te proprio ora. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Che la benedizione del Dio Onnipotente venga su di te. Tutte le tue preoccupazioni e le tue distrette le portiamo al Signore. Sii libera, sii guarita, sii salvata, sii benedetta. Nel nome santo di Gesù. Amen. Grande Dio, donale ciò per cui lei prega. Credi soltanto. Lodato ed esaltato sia il Signore. Credi soltanto. Credi soltanto e vedrai la gloria di Dio. Sii benedetta. Amen. Il Signore ti benedica. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per te. Sii benedetto con tutte le benedizioni del Dio Onnipotente. Nel nome santo di Gesù. Amen. Caro Signore, Ti prego che le tue speciali benedizioni restino sul nostro fratello. Donagli orientamento divino per mezzo della tua parola e per mezzo dello Spirito Santo. Il Signore Dio sia con te. Nel nome santo di Gesù. Amen. Caro Signore, possano le tue benedizioni riposare sulla nostra sorella. Nel nome santo di Gesù. Caro Signore, sii misericordioso verso il nostro fratello. Sii misericordioso. Donagli orientamento divino, che possa trovare la sua via con te, nel naturale e nel soprannaturale. Noi affidiamo ogni cosa a te. Nel nome santo di Gesù. Amen. Caro Signore, ti prego per la nostra sorella. Che la benedizione del Dio Onnipotente resti su di te e possa Egli concederti ogni desiderio del tuo cuore. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Amen. Dio ti benedica. Sì, Dio ti benedica. Fratello Kupfer, prega con noi. Il fratello Kupfer pregherà con noi. Prega per la gloria di Dio. Fedele Padre Celeste, benedetto e lodato sia il tuo nome. Oggi noi abbiamo ricevuto il giorno che il Signore ha fatto. Noi accettiamo ciò che Egli ci ha promesso. Non possiamo fare diversamente. Noi crediamo semplicemente ciò che Egli ha detto. E questo vogliamo fare. Qualsiasi cosa il Signore ha posto nel nostro cuore, noi lo crediamo. Egli ci ama e noi lo amiamo. Egli è la nostra pace. Sulla croce del Golgotha, Egli ha compiuto ogni cosa. Noi lo crediamo. Noi vogliamo fare le cose che piacciono a Lui. E dobbiamo osservare questa parola. Nulla può essere aggiunto e nulla può essere tolto. Noi abbiamo bisogno di questa pazienza. Io ti ringrazio, mio Dio. Noi ringraziamo il Signore per ogni parola. Siamo anche riconoscenti per il nostro fratello che ha una grande responsabilità. Possa la santa riverenza di Dio restare in ciascuno di noi. Noi non possiamo dare alcun comandamento, ma siamo qui per Lui e lo ringraziamo con tutto il nostro cuore. Tutti noi abbiamo ascoltato, noi riceviamo il perdono, vogliamo accettarlo e perciò ci amiamo gli uni gli altri. Siamo arrivati in un tempo veramente serio. Noi ti preghiamo, Signore, sii con noi. Possa la benedizione di Dio essere con tutti noi. Lode, onore e gloria. Amen. E tutti dicano amen. Cantiamo sì lodato. Egli ci ha benedetti. Amen. 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 Amen.